Mito ed epica. Odissea. Nell'isola della maga Circe. Odisseo compie un primo sopralluogo.
Ancora sconvolti, navigammo finché giungemmo a una nuova terra. Sbarcati, restammo per un paio di giorni come storditi dal dolore. In silenzio ci guardavamo l'un l'altro e subito ci venivano le lacrime agli occhi al pensiero dei compagni perduti. Non sapevamo in quale angolo di mondo eravamo capitati e, intimoriti da tante sventure, eravamo in preda allo sconforto. Il terzo giorno io mi feci forza. Ero il capitano e dovevo pensare anche agli altri. Presi la lancia e da solo mi avventurai all'interno, arrampicandomi su una cima rocciosa per orientarmi. Dall'alto vidi che eravamo su un'isola verde, circondata a perdita d'occhio dal mare. Ma da una radura nel bosco saliva del fumo. C'era qualcuno. Ancora non lo sapevo, ma quella che vedevo era la casa di Circe, la figlia del sole. Una maga bellissima e seducente, ma molto, molto pericolosa.
I compagni trasformati in porci.
Tornai alla nave e riferii quel che avevo scoperto. Poi divisi gli uomini in due gruppi. Io mi misi a capo del primo e affidai l'altro al valoroso Euriloco. Poi tirammo a sorte e gli dei vollero che Euriloco andasse per primo con i suoi. A malincuore ci salutarono e si incamminarono verso l'interno. Nella vallata trovarono le case di Circe costruite con pietre squadrate in un luogo protetto. C'erano intorno lupi montani e leoni che ella aveva stregato dandogli filtri maligni. Essi non assalirono gli uomini, ma agitando le lunghe code si alzarono. Come quando i cani scodinzolano al padrone che torna da un pranzo perché porta ogni volta dei buoni bocconi. Così i lupi dalle forti unghie e i leoni scodinzolavano ad essi. Temettero quando videro le orribili fiere. Si fermarono davanti alle porte della dea dai bei riccioli. Sentivano Circe che dentro con voce bella cantava, intenta a un ordito grande, immortale, come le dee sanno farli, sottili e pieni di grazia e di luce. E cominciò fra essi a parlare Polite, capo dei forti, che mi era tra i compagni il più caro e fidato.
«Oh cari, qui dentro, intenta un grande ordito, canta in modo perfetto, ne risuona tutta la casa una dea o una donna. Su, presto, gridiamo!»
Disse così, ed essi con grida chiamarono. Lei, subito uscita, aprì le porte lucenti e li invitò. La seguirono tutti senza sospetto. Indietro restò Euriloco. Pensò che fosse una trappola. Li guidò e fece sedere sulle sedie e sui troni. Formaggio, farina d'orzo e pallido miele mischiò ad essi col vino di Pramno. Funesti farmaci mischiò nel cibo perché obliassero del tutto la patria. Dopo che glielo diede e lo bevvero, li toccò subito con una bacchetta e li rinserrò nei porcili. Dei porci essi avevano il corpo, voci e setole e aspetto, ma come in passato la mente era salda. Così essi furono chiusi, piangenti, e Circe gli gettò da mangiare le ghiande di leccio, di quercia e corniolo, che mangiano sempre i maiali stesi sulla terra.
Euriloco torna dai compagni.
Quando noi, che aspettavamo sulla spiaggia, vediamo tornare Euriloco da solo, subito gli corriamo incontro e chiediamo notizie. Lui era sconvolto. Con gli occhi sbarrati, ansimava per la corsa e tra i singhiozzi balbettava parole incomprensibili.
«Porci! Tutti perduti! Una maga dai biondi capelli!»
Per un attimo pensai che fosse impazzito. Ma quando si fu calmato, ci raccontò tra le lacrime quel che era successo. Era una storia incredibile, ma lui giurava che era tutto vero. E io gli credevo. Presi subito le mie armi, deciso a liberare i miei compagni. Così, confidando nell'aiuto degli dei, mi incamminai.
Hermes aiuta Odisseo.
Ma quando stavo per giungere, traversando i sacri valloni, alla grande dimora di Circe esperta di filtri, ecco Ermete dall'aurea verga farmisi incontro, mentre andavo verso la casa, simile a un giovane di primo pelo, la cui giovinezza è leggiadra. Mi strinse la mano, mi rivolse la parola, mi disse:
«Dove vai ancora, infelice? Solo per queste cime, ignaro della contrada. Sono chiusi i tuoi compagni, da Circe, come maiali che vivono in fitti recessi. Vieni qui a liberarli? Neanche tu tornerai, io penso, ma lì resterai come gli altri anche tu. Ma su, ti scioglierò e salverò dai pericoli. Ecco, va nelle case di Circe con questo benefico farmaco, che può allontanarti dal capo il giorno mortale. Tutte le astuzie funeste di Circe ti svelerò. Farà per te un beverone, getterà nel cibo dei farmaci, ma neppure così ti potrà stregare. Lo impedirà il benefico farmaco che ti darò e ti svelerò ogni cosa. Quando Circe ti colpirà con una lunghissima verga, tu allora tratta l'aguzza spada lungo la coscia, assali Circe, come fossi bramoso di ucciderla. Lei, impaurita, ti inviterà a coricarti. Tu non rifiutare, né allora né dopo, il letto della dea, perché i compagni ti liberi e aiuti anche te. Ma imponile di giurare il gran giuramento dei beati, che non ti ordirà nessun altro malanno, che appena nudo non ti faccia vile e impotente».
L'Argifonte mi porse il farmaco dalla terra strappandolo e me ne mostrò la natura. Nella radice era nero e il fiore era simile al latte. Gli dèi lo chiamano moli e per uomini mortali è duro strapparlo. Gli dèi però possono tutto.
Circe seduce Odisseo.
Poi Ermete andò via sull'alto Olimpo per l'isola boscosa ed io mi diressi alla casa di Circe. Andavo e il mio cuore era molto agitato. Mi fermai davanti alle porte della dea dai bei riccioli. Fermatomi lì, gridai. La dea sentì la mia voce e subito uscita aprì le porte lucenti. Mi invitò. La seguii col cuore angosciato. Mi guidò e fece sedere su un trono con borchie d'argento, bello, lavorato. C'era sotto uno sgabello pei piedi. In un vaso d'oro mi preparò un beverone perché lo bevessi. Un farmaco ci mise dentro, meditando sventure nell'animo. Poi me lo diede e lo bevvi, ma non mi stregò. Mi colpì con la verga, mi rivolse la parola, mi disse: «Va ora al porcile, stenditi con gli altri compagni». Disse così. Io, tratta l'aguzza lama lungo la coscia, assalii Circe come fossi bramoso d'ucciderla. Lei con un urlo corse, m'afferrò le ginocchia e piangendo mi rivolse alate parole: «Chi sei, di che stirpe? Dove hai città e genitori? Mi stupisce che bevuti i miei farmaci non fosti stregato. Nessun altro sopportò questi farmaci, chi li bevve, appena varcarono il recinto dei denti. Una mente che vince gli inganni hai nel petto. Certo, Odisseo, tu sei il multiforme che sempre l'Argifonte dall'aurea verga mi diceva sarebbe arrivato, venendo da Troia con la nera nave veloce. Ma orsù, riponi la lama nel fodero e tutti e due saliamo sul letto, perché congiunti nel letto in amore ci si possa l'un l'altro fidare». Disse così ed io rispondendo le dissi:
«Sul tuo letto io non voglio salire se non acconsenti a giurarmi, o dea, il gran giuramento che non mediti un'altra azione cattiva a mio danno».
Dissi così e lei giurò subito come volevo, e dopo che ebbe giurato e finito quel giuramento, allora io salii sul bellissimo letto di Circe. Ma io avevo il cuore triste per la sorte dei miei compagni. La bella Circe se ne accorse e quando glielo chiesi accettò di trasformarli di nuovo in uomini. Andammo nel porcile dove grassi maiali si rotolavano nel fango. Lei si accostò e uno dopo l'altro li toccò con la sua bacchetta d'oro e, come d'incanto, al suo tocco le setole cadevano e il volto riprendeva aspetto umano. Ci abbracciammo commossi. Radunai quindi tutti i compagni nella casa di Circe e lì restammo, senza pensare a nulla se non a riposarci. Anch'io finalmente mi sentivo sereno e quasi non soffrivo più per la nostalgia di casa.
Circe lascia partire Odisseo e compagni.
Quando fu passato un anno, i compagni vennero da me e uno di loro, parlando a nome di tutti, mi disse severamente:
Odisseo, che fai? Da molti mesi ormai siamo fermi qui e tu non parli più del ritorno. Hai forse dimenticato Itaca, tuo figlio e la tua sposa? Ritorna in te. Riprendiamo la via di casa.
Quelle parole mi scossero e, come risvegliandomi da un sogno, rividi la mia reggia e il dolce viso di Penelope. Lei mi aspettava. Il mio posto era a Itaca. Pregai Circe di lasciarci partire e lei a malincuore acconsentì. Mi disse molte cose che poi si avverarono, ma soprattutto mi raccomandò: prima di rivedere Itaca, dovrai scendere nel regno dei morti e interrogare Tiresia, un indovino che conosce il futuro. Io mi sentivo un macigno sul cuore, ma questo voleva il destino e noi ripartimmo.